Buonasera amici di Radio Revolution e soprattutto amici di Prendi Nota. Oggi nuova puntata qui alle 19:34 minuti. Io mi presento, sono Monica Rossetti insieme a
Marco Pedrazzi
e in regia
Simone Bottolico.
Non c'è
Simone, questo ci manca tanto,
esatto.
Ma è stato degnamente sostituito, però
esatto,
insomma,
perché non, ovviamente non ci saremmo messi né io né Marco dietro quelle,
dobbiamo imparare
dietro
un pochino,
quegli aggeggi. Sì, prima o poi dovremmo imparare, anche perché oggi non sarebbe mai andata in onda questa puntata.
No, ecco,
con
noi al mixer proprio non ci stiamo proprio
avremmo
zero.
Fatto davvero dei grandi casini. Oggi la puntata sarà
quindi salutiamo e ringraziamo Giacomo innanzitutto,
Giacomo,
che è qui con
Jack,
noi. Grazie Jack.
Ciao Jack, non ha il microfono, lui non parla, non comunicherà con noi, ma va bene, comunicheremo con i gesti.
Esatto.
Allora, oggi puntata interamente dedicata al violino, quindi amici violinisti, mi raccomando, sarete già sintonizzati, scriveteci al numero 334-7540-787 per farci tutte le domande che desiderate, perché sì, tutte quelle che desiderate, perché tanto ci sarà Marco che risponderà, perché io non saprò rispondere a niente.
Ma non è vero,
vabbè, ci proverò. Ma per fortuna non sarai solo, non sarai l'unico magari a rispondere a queste domande.
No, perché non credevo che avrei mai pronunciato questa frase nella vita, ma abbiamo qui con noi Niccolò Paganini.
Niccolò Paganini.
Attenzione,
ma che bello. Quindi è venuto apposta per noi.
Esatto,
dal cimitero di Parma.
Esatto,
è venuto
dalla,
qui
dalla
Beh,
villetta.
Non ha fatto molta strada, non è che abbia viaggiato, insomma. Bello,
no,
bello.
Anzi, ringraziamo appunto Niccolò Paganini di essere qui con noi e ci farà compagnia e ci racconterà anche a proposito poi della figura, appunto, del suo già, che tipo di grado di parentela c'è con Niccolò Paganini, compositore?
Ho già la frase pronta, il bisnonno di mio nonno.
È il bisnonno di tuo nonno, ecco, mi sembra giusto. Quindi cavolo, si va indietro parecchio.
Sì.
E appunto avremo modo anche di conoscere la figura di Niccolò Paganini, insomma anche di quello che ha fatto con il violino e non solo, insomma. Poi non anticipiamo ancora nulla.
Aneddoti su aneddoti.
Per cominciare questa puntata però ci sembrava opportuno, anche se due settimane fa, e si può ancora ascoltare sul sito di Radio Revolution il podcast, appunto, anche se due settimane fa abbiamo avuto la classe di violino barocco del Conservatorio di Parma, quindi in un certo senso abbiamo già affrontato il violino del 600 e del primo 700, però comunque ci sembra opportuno cominciare questo percorso alla scoperta di questo strumento con il grande padre della musica, Johann Sebastian Bach.
Giusto, ma io prima di ascoltare tutto quello che abbiamo per gli ascoltatori, appunto, volevo correggere un errore che ho fatto nella puntata scorsa.
Giusto, certo, Marco. Giusto, mi sembra
perché
giusto.
Io avevo annunciato che il concerto di questa sera, che è alle 20:30, avevo detto che si sarebbe svolto presso la Casa della Musica. Correggo, si svolgerà sempre alle 20:30 presso l'Aula Magna dell'Università.
Quindi se siete per strada che state andando
deviate
a Casa
attimo.
Della Musica, dovete spostarvi perché il concerto è fra 53 minuti.
Esatto, quindi avete tutto il tempo per... Tanto ci troviamo sempre nel centro storico, quindi mi correggo, ecco, scusatemi per chi... qualora avessi creato disagi.
Sei perdonata, Monica, sei
non
perdonata.
Non lo so, vediamo.
Allora, cominciamo subito gli ascolti con la corrente dalla seconda partita per violino solo di Johann Sebastian Bach.
Thank you.
abbiamo sentito come Bach abbia questa capacità incredibile anche con uno strumento solista, quindi non c'è accompagnamento, non c'è niente, però di far percepire comunque un discorso musicale complesso su più linee, più voci che si intersecano, i suoni gravi, i suoni acuti usati in maniera differente, cioè c'è proprio un dialogo all'interno di uno strumento che in realtà appunto è uno solo, però sembra veramente di sentire più strumenti, è veramente incredibile.
È vero, e oltre a questo intreccio di voci io sento un andamento quasi danzante, una danza,
certo,
quindi.
Esattamente, noi se qualcuno ricorderà, proprio la primissima puntata abbiamo affrontato la suite, cioè quell'insieme di danze raccolte tutte insieme, danze di vario tipo, e infatti anche le partite, anche se non si chiama propriamente suite, però partita significa ripartita, cioè divisa in più parti, sono in effetti partite composte da più danze.
E
quindi la corrente
una
è una danza francese.
È una danza francese,
sì.
Quindi in tre, un, due, tre.
Esatto, esatto.
Bello, bello, bello. Tra l'altro è la numero 1004.
Sì, ecco, anche questo fa abbastanza effetto se uno pensa quanto ha scritto.
La 1004esima composizione.
Esatto,
di
esatto.
Bach.
E molte non sono neanche mai pervenute ai giorni nostri, quindi ci sarebbero ancora più ascolti ancora più brani rispetto a quelli che abbiamo nel catalogo di Johann Sebastian Bach. Ci saluta Marta che ci ascolta e dice buonasera. Tra l'altro ricordo che sono qui perché costretta da un certo signor Marco Pedrazzi, in effetti l'avevo
Marco, cosa fai?
L'ho costretta,
minacci la
l'ho costretta,
gente.
Sì, perché ho detto so che ti piacerà, e allora lei sulla fiducia adesso criticherà, manderà un sacco di messaggi ogni
bravo,
ascolto
bravi, criticatelo. No.
Allora, proseguiamo questo percorso. Abbiamo sentito quindi il violino da solo, cerchiamo di capire invece un compositore leggermente successivo, che è Wolfgang Amadeus Mozart, cosa fa quando inserisce invece il violino all'interno di un'orchestra e fa dialogare il violino solista con l'orchestra all'interno di quella forma classica che è il concerto, appunto, per strumento solista e orchestra. Ci ascoltiamo quindi l'inizio del primo movimento del concerto in La maggiore.
Nel 1775, quando Mozart ha composto questo bellissimo concerto. E pensate che Mozart aveva solo 19 anni Quindi davvero un genio nella scrittura e nella composizione.
Cosa dovrei dire io che sto studiando composizione e ne ho già 24? E non ho mai scritto una cosa bella così.
Hai scritto un requiem? Hai scritto una sinfonia?
Non ancora, non mi mettere ansia, sennò adesso vado a casa e comincio a scrivere.
Esatto, scrivi, componi, forza.
No, è veramente un...
Che un giorno vorrò parlare di te qui.
Ecco, sì, sì.
Sto aspettando questo. Io ho montato tutto questo programma per arrivare a parlare di Marco Pedrazzi.
Sì, sì, guarda, no, parliamo bene di Mozart allora, più che altro. Ci arrivano alcuni messaggi, per esempio Martina ci scrive: non potevate farmi un regalo migliore, sono violinista e amo i concerti in La maggiore di Mozart, probabilmente quindi l'ha anche studiato e sa quanto è dannatamente difficile anche dietro a questa apparente semplicità, no, di ascolto, così chi lo ascolta magari non lo immagina, perché forse è vero, non è un virtuosismo sempre esasperato e messo in mostra, ma intonazione, avete sentito questi suoni acuti, pulitissimi, l'orchestra che quasi non accompagna, il violino è da solo talvolta, è veramente molto molto difficile.
E magari i nostri amici appunto violinisti vorranno anche sapere chi sta eseguendo questo concerto che stiamo ascoltando, ed è ovviamente la bellissima Anna Sofia Mütter.
Esatto.
Quindi è davvero strepitosa, e sono sicura che i violinisti la amano per come esegue appunto questi concerti.
E i nostri ascoltatori probabilmente anche che magari invece non hanno mai sentito un concerto per violino di Mozart e magari questa è stata la prima volta, possono aver colto la differenza, nonostante la distanza di tutto sommato 60-70 anni, no? La differenza stilistica rispetto all'ascolto di Bach che abbiamo fatto. C'è questa linea chiarissima del violino, questa melodia semplicissima e talvolta anche questi cambiamenti di carattere, ma che rimangono sempre all'interno di un equilibrio, no? Il cosiddetto classicismo è proprio questo, un equilibrio delle proporzioni, delle emozioni, eccetera. Ecco che invece...
Infatti ti volevo chiedere, ma se andassimo avanti con gli anni cosa succede?
Ecco,
cosa succede con il violino?
Succede una cosa molto interessante, nel senso che poi per schematizzare potremmo dire non è stato proprio da un giorno all'altro, però nell'Ottocento ecco che arriva il romanticismo, quindi una corrente che in tutte le arti va a cercare la asimmetria oppure il sentimento, cioè c'è una ricerca proprio anche di musicisti in timbri nuovi, suoni differenti, c'è il pianoforte che ha sempre più importanza anche con l'uso del pedale che crea suoni molto più legati, molto più leggiadri, molto... e c'è questa...
i violinisti con il loro vibrato.
Esatto,
con
la tecnica del vibrato, assolutamente. Per rappresentare un po' questo periodo abbiamo preso alcuni ascolti molto diversi. Cominciamo proprio per calarci in questo contesto romantico, in particolare il romanticismo tedesco, con la Fantasia per violino e pianoforte di 934, siamo nel 1827, di Franz Schubert.
Thank you.
sentito come è cambiato proprio il clima espressivo, cioè sembra veramente proprio un'altra musica, eppure pianoforte e violino e creano queste sonorità veramente molto diverse da quelle che abbiamo sentito in Mozart e in Bach. E come giustamente ricorda anche una nostra ascoltatrice, che è evidentemente una pianista, e ci dice: l'inizio di questa fantasia è la morte di ogni pianista. È vero, perché questa delicatezza, questa uguaglianza di queste note, di questo tremolo che c'è sotto, che però non deve essere mai monotono, deve essere sempre qualcosa di vivo, di vitale, no? Che possa appoggiare le basi per poi questa linea acutissima del violino. Insomma, è veramente molto difficile. Poi ci sono trilli, ci sono proprio dei... adesso sentiamo arpeggi, così c'è.
Cambiano anche non soltanto il modo appunto di suonare i temi, quindi con il vibrato, il pedale al pianoforte, eccetera, ma anche quello che viene scritto sulla parte, certo. Sulla parte. Per esempio, la dicitura iniziale è appunto andante molto. E sono le prime indicazioni che il compositore dà a chi deve seguirlo, perché non è più scontato, non è più una musica scontata, come non che sia scontato non vuol dire banale, ecco, ma che è qualcosa di nuovo, appunto. Questi temi devono essere suonati con questo sentimento, con questo andante molto, può essere un allegro, cioè l'allegro non è più solo allegro, ma è accompagnato da un altro aggettivo, proprio certo. Per dare indicazioni più dettagliate, più precise a chi deve eseguirlo.
Esattamente.
È molto interessante questo tipo di scrittura, quindi è interessante quindi il dialogo che si viene ad instaurare, un nuovo tipo di dialogo tra i due strumenti o anche più strumenti.
Assolutamente sì, infatti. E se vogliamo cogliere proprio in questa stessa formazione, pianoforte e violino, se vogliamo cogliere questo dialogo qui a Parma dal vivo, noi siamo qui apposta per ricordare anche l'appuntamento di martedì prossimo presso l'auditorium del Carmine del Conservatorio Arrigo Boito di Parma, appunto martedì 12 marzo alle ore 20:30. Miriam Damiani e Anna Maria Trifanov ci faranno sentire appunto due sonate, due compositori romantici come Schubert, che sono invece Schumann e Brahms. Noi ci agganciamo anche a questo discorso di come nell'Ottocento cambi la scrittura per gli strumenti, come cambi poi, in particolare di questo stiamo parlando oggi, cambi proprio la tecnica violinistica, i tipi di suoni che si possono produrre con il violino. Ci agganciamo proprio per parlare del grande ospite che abbiamo questa sera. E ci siamo, finalmente possiamo dialogare con Niccolò Paganini. Innanzitutto grazie di essere qua.
Ragazzi,
con noi
questa
sera.
Ragazzi, si chiama davvero
Niccolò
Paganini, sì, non stiamo scherzando, non stiamo ironizzando.
Assolutamente omonimo adesso... del grandissimo compositore di metà Ottocento, appunto, siamo proprio stesso nome, stesso identico nome. E grazie appunto di essere qui. E appunto, Niccolò Paganini e la sua importanza anche come violinista, come tecnica violinistica, come figura anche di concertista, e poi vediamo appunto come delinearla anche in altri aspetti. Però partiamo proprio dal violino, siccome questa è...
Sì. Voi avete citato tre autori romantici come Schubert, e ancora non siamo nel pieno romanticismo, certo. Comunque Schumann e Brahms. Quando Paganini arriva negli anni 30 a Vienna, quella grande tournée che fa in Italia, e va in tutta Europa, questi musicisti, a parte Brahms naturalmente, ma Schumann e Schubert, rimangono folgorati dalla tecnica violinistica, dalle composizioni, ma anche dal personaggio. Tant'è che qualche musicologo, insomma, diciamo esagerando, dice che proprio se non ci fosse stato Paganini, il romanticismo Paganini è stato proprio veicolo per il romanticismo musicale, ecco, per tutti questi autori che hanno visto in lui proprio il personaggio dell'io senza leggi, cioè di quello che ti sconvolge, il personaggio diabolico che si presenta, che suona imitando animali o facendo proprio quasi musica da... estremamente virtuosistica,
che ecco. In fondo è un po' quello che, e forse è l'immagine che noi oggi abbiamo dell'artista,
sì,
no? Ancora
certo.
Oggi ce la portiamo dietro questa immagine, che è anche quella del ritratto famoso di Beethoven, no? Genio, esregolatezza, capello scapigliato, gestualità forte, no? C'è un po' questo, però in Paganini, anche se poi appunto magari si sono dati dei ritratti anche esagerati, però sicuramente c'era anche questo tipo di carisma,
sì,
di strumentista proprio,
certo.
Infatti
poi
io credo che i violinisti rimangano folgorati anche loro stessi quando aprono le partiture di Paganini,
esatto.
Rimangono lì perché aspetta loro un compito e uno studio davvero notevole.
Sì, perché secondo me, come i grandi geni, lui ha preso tutto quello che veniva dal passato, l'ha raccolto, però rileggendolo e portando avanti, naturalmente ancora con avanguardie, notevoli della tecnica violinistica, perché comunque se noi vediamo Paganini, le prime composizioni sono tutte Locatelli, Tartini, Viotti, cioè richiamo la scuola violinistica italiana. Poi dopo lui la rilegge, poi con la fortuna di andare in Europa, di avere la possibilità di essere in contatto con i più grandi musicisti dell'epoca, Berlioz, Beethoven, con le grandi orchestre europee che in Italia non c'erano, e quindi dopo lui naturalmente porta a grandi altezze.
Infatti ricordiamo, per chi non lo sapesse, comunque che in conservatorio Paganini è proprio un passaggio obbligato nello studio del violino, cioè ha un'importanza tale proprio che ancora si studia e non si può prescindere dalla tecnica ancora di Paganini, cioè ha veramente inventato una tecnica che poi è ritornata in tutta la musica successiva, per cui oggi bisogna passare anche da lì. E come dicevamo appunto, in un'epoca in cui non c'era certo il video su YouTube, o non c'era insomma il fatto che lui abbia fatto una tournée, abbia fatto più tournée in Europa, ha anche permesso poi ai compositori europei di conoscere la sua figura e quindi di modificare anche il proprio modo di scrivere. Questo è anche una grande importanza
perché
proprio
poi noi
europea.
Abbiamo un modo di vedere i violinisti che vengono dalla scuola francese, perché Paganini suonava diversamente dai violinisti di oggi, perché la scuola italiana aveva una posizione diversa del violino, estremamente più comoda. Lui lo suonava senza spalliera, perché naturalmente teneva il violino appoggiato alla spalla, e quindi anche i suoni acuti riusciva a raggiungere. Poi anche la posizione del ponticello era meno convesso, e anche l'attenzione che aveva delle corde. Lui nelle lettere, quante lettere dove lui descrive le corde che vuole.
Pazzesco.
E se le monta.
Questo è veramente un atteggiamento molto moderno nei confronti dello strumento e della musica. E allora direi che ci possiamo ascoltare appunto qualcosa di Paganini, così per chi non lo conoscesse può conoscerlo più da vicino. Allora ci ascoltiamo l'inizio del quarto concerto per violino e orchestra, siamo nel 1829, appunto di Niccolò Paganini.
Sta suonando questo violino?
Sta suonando Salvatore Accardo. infatti. Che infatti si trova parecchio in difficoltà anche in queste in questi passaggi,
facile.
Come tutti i violinisti, perché avete sentito che tecnica
i
richiesta.
Ci sono, corde.
Ecco, abbiamo selezionato giustamente infatti anche il Paganini qui presente. A proposito di questo brano del Paganini non presente, ci diceva giustamente che non c'è, abbiamo tagliato la parte iniziale, quindi andatelo assolutamente a riascoltare nel podcast. Da domani potrete vedere l'elenco degli ascolti che abbiamo fatto, quindi trovare il nome, cercarlo su YouTube e ascoltarlo tutto, perché appunto è un inizio stupendo. Noi ci spiace averlo tagliato, ma abbiamo scelto anche di sentire una parte più avanti proprio per sottolineare, avete sentito, potete tornare a riascoltarlo domani, i pizzicati che ci sono anche nell'orchestra lì sotto del violino solista, avete sentito i colpi d'arco che ogni tanto dà questi colpi, che fa questo effetto molto particolare sullo strumento, e avete sentito anche invece il tema cantabile. Ecco, quindi sono aspetti del romanticismo del violinista Paganini, che eseguiva lui questi concerti e metteva in luce le sue capacità, ma anche la sua musicalità, poi, perché non è virtuosismo fine a se stesso. Ecco, appunto,
è proprio questo che mi piace.
Esatto.
Cioè, non è virtuosismo fine a se stesso, cioè non è un pagliaccio, che non è un funambolo come veniva anche descritto, però c'è della sostanza in lui, c'è anche la questione armonica, non è un'armonia di solo classica, è già un'armonia di primo romanticismo, ecco, di primo 800, quindi, e è proprio la melodia, l'aspetto che Paganini è un grande melodista, sono dei brani bellissimi dove appunto si presentano queste melodie, tant'è che il suo amico Rossini diceva: per fortuna che Paganini non si è dato all'opera, sennò avrei avuto un abile rivale.
Ah, ecco.
Un temibile rivale.
Ci arriva una domanda interessantissima, finalmente è arrivato il momento di delucidare il fatidico dilemma.
Sì.
su Paganini, e io direi di sfatarlo in qualche modo. Perché si dice che Paganini non ripete? Oh, adesso vogliamo sapere questa...
Beh, ci sono tanti aneddoti, tra i quali, allora, Paganini amava improvvisare, quindi si dice che appunto improvvisando un brano poi gli hanno chiesto il bis, lui, non essendo in grado di poterlo ripetere tale e quale, abbia detto: Paganini non ripete. L'altro aneddoto è che a lui piaceva, appunto, come era una tecnica anche precedente a lui, togliere le tre corde al violino e suonare solo con la quarta corda e fare i brani solo sulla quarta corda.
Pazzesco.
Spezzata questa quarta corda dall'impeto, così abbia dovuto dire: Paganini non ripete. In realtà, insomma, i musicologi sono mai concordi nel dire che questo Paganini non ripete deriva da un concerto a Torino dove lui gli viene richiesto di ripetere il concerto, sapendo appunto della sua fama, lui ha proposto di alzare i biglietti, non è stato accettato questo, e quindi lui non ha ripetuto il concerto. Quindi Paganini non ripete.
Non ripete se non con le dovute condizioni.
Sì. ma tante volte è successo questo, perché naturalmente lui era un abile manager, e quindi ci sapeva fare anche con i soldi, perché non, da buon genovese non era avaro, come si diceva, perché in Germania si dice Paganini paga niente.
Pazzesco.
Così dicono in Germania, ma era un abile amministratore e sapeva come gestire bene i denari.
Ma,
bello, interessante. Sì, e anche io in realtà a volte dico: Monica non ripete.
Monica
quando,
non ripete.
Quando il passaggio difficile mi è venuto una volta, io non lo ripeto.
Sta lì dove sta, è venuto,
sì,
e ce lo ricordiamo tutti.
Esatto. Mi raccomando, scriveteci, ricordiamo il numero WhatsApp 334-75-40787. Approfittate per fare domande, curiosità, aneddoti che conoscete, e per chi tra l'altro ha anche studiato magari Paganini, studenti che appunto frequentate il conservatorio, scriveteci e diteci come stanno messi i calli sulle vostre dita per appunto gli studi di Paganini, capricci e tutte i vari brani appunto scritti da Paganini.
Direi quindi di fare l'ascolto successivo proprio sempre di Niccolò Paganini, senza dire ancora, non sveliamo ancora l'organico.
Io direi di non svelare l'organico, perché vorremmo invitarvi ad aprire le vostre orecchie, perché sarà un quartetto, il quartetto numero 15, e aprite bene le orecchie perché c'è qualcosa di strano, o forse no, comunque è un quartetto, questa è l'unica verità che possiamo darvi, quindi
buon ascolto.
Thank you. Avete riconosciuto lo strumento misterioso?
Pazzesco, veramente, cioè questo connubio di trio d'archi più chitarra è una cosa incredibile.
Quindi
veramente incredibile.
Viola, violino, violoncello e chitarra.
Esatto, esattamente, perché comunque, a parte che si sente che c'è comunque una predominanza anche della parte del violino, nel senso che quindi Paganini nello scrivere per violino è sempre molto accurato e dà grandi temi così, però Paganini era anche chitarrista, questo è anche una cosa molto interessante, infatti ha scritto moltissimo per chitarra, anche brani, fantasie su temi dell'amico Rossini, l'abbiamo
certo,
citato
sì,
prima,
sì.
Ci sono delle cose sui temi di Rossini per chitarra,
certo.
Riarrangiate.
Sul tema di Mosè.
Sì, infatti. E quindi in realtà Paganini, che è molto conosciuto per il violino, ma è anche questo aspetto, insomma è stato un musicista poliedrico.
Sì, non solo... lui aveva imparato a suonare il mandolino da suo padre, da piccolo, ma poi sulla chitarra c'è un altro aneddoto, che l'abbia imparato a suonare in carcere. Perché
proprio...
lì è legato a un fatto vero, cioè Paganini viene a Parma con una ragazza a quei tempi minorenne, più giovane di lui, padre di Angelina Cavanna, insomma, lo denuncia e quindi viene arrestato. E allora quindi da lì la fama che Paganini abbia imparato a suonare la chitarra in carcere.
Bellissimo.
Ma quindi in carcere aveva la chitarra?
Sicuro, guarda, cioè, certamente. È molto probabile che avesse la chitarra.
L'accompagnamento orchestrale dei suoi concerti gli scriveva sulla chitarra.
Quindi il senso armonico, certo, infatti. Forse spiegherebbe anche certe armonie particolari, in effetti, che probabilmente sono derivate da un altro tipo di strumento, certo. Come la chitarra, più che strumenti a tastiera.
Sì, se ascolti anche i capricci, quanti capricci sembra non un violino, ma una chitarra? C'è una scrittura chitarristica, tantissimo.
Più accordale,
sì,
magari cerca l'impossibile dal violino, praticamente.
E questo, in effetti, anche la novità veramente di, ok, lui era chitarrista, quindi ci giustifichiamo anche perché un'attenzione a questo strumento, ma comunque di dire lo metto insieme a un trio d'archi, cioè la scelta di un compositore nella strumentazione è una cosa molto importante, che per esempio nella musica moderna e contemporanea è stata sdoganata, ma ancora nell'Ottocento c'erano un po' le formazioni fisse, no? E obbligatorie. Certamente la chitarra con un trio d'archi è stata una cosa molto innovativa, molto particolare.
Ed effettivamente è davvero un peccato non ascoltarlo più spesso, questo quartetto. Io appunto ammetto di non averlo conosciuto prima di questa puntata, e quindi davvero io spero di conoscerlo.
Adesso tutti i nostri amici chitarristi o anche ascoltatori così proporremo sempre, ma suonalo, perché è veramente bellissimo.
Esatto.
A Parma abbiamo la fortuna di ospitare il Paganini Guitar Festival,
certo,
a fine
infatti.
Maggio, in occasione appunto dell'anniversario anche della morte di Paganini, e quindi c'è l'occasione di sentire tanti brani chitarristici.
Oh, benissimo, bello, quindi mi raccomando, prendiamo
fine
nota.
Fine maggio,
certo. Paganini Guitar Festival qui
dove
a Parma.
Dove potremo informarci? Su
Casa
internet?
Della Musica, su internet, certo.
Okay.
Benissimo, ottimo.
Lo ricorderemo sicuramente verso maggio, verso la metà di maggio, lo ricorderemo ai nostri ascoltatori di questo appunto, di questo bellissimo festival. Il regista, durante l'ascolto, mi ha effettivamente fatto notare che il numero l'ho detto troppo velocemente, al quale potete scriverci, è giusto, l'ho detto troppo veloce. Quindi il numero lo ripeto più lentamente: 334-75-40-787.
E proprio a questo numero è arrivata una domanda molto interessante, anzi sono poi due domande. Una nostra ascoltatrice ci chiede: è vero che Paganini è stato il primo musicista manager? Che rapporto aveva con la città di Parma? Quindi alla prima domanda qualcosa anche abbiamo già detto, ma sì, approfondiamo, cioè, pure.
Perché fosse il primo manager, questo bisognerebbe, non lo so, bisognerebbe indagare, però comunque che fosse un abile manager di se stesso sicuramente, perché anche come si presentava in pubblico, come anche certi aneddoti li lanciasse lui, anche se poi dopo gli sono ritornati indietro, anche il patto col diavolo, tutte queste cose qui, dopo le ha pagate tutte, però anche lui di presentarsi anche ai concerti con la marsina di color giallo, insomma era un personaggio vero e proprio. E i rapporti con Parma, beh, allora naturalmente Genova e Parma sono città molto legate, quindi lui da giovane viene portato qui dal padre perché c'erano importanti musicisti come Ferdinando Paer, Alessandro Rolla, ai quali di fronte a questo ragazzino dicono: ma non abbiamo niente da insegnarti. E quindi dopo però lui continua a ritornare a Parma con Maria Luigia, poi porta le sue amanti, come vi ho detto.
Esatto.
Perché non solo Angelina Cavana, ma anche la Biancheri e tante altre. Insomma, siete che... E poi Parma rimase nel suo cuore perché acquistò una villa qui vicino, Villa Gaione, che si chiama ancora Villa Paganini, e alla sua morte la famiglia è venuta qui e il figlio ha voluto poi... far riposare in pace suo padre nel cimitero della nostra città.
Dopo una storia anche travagliata, no? Di sepolture,
certo.
Perché...
Sì, perché appunto le dicerie appunto del patto con il diavolo, del personaggio un po' diabolico, e lui a Nizza ormai fa fatica a parlare, la malattia insomma lo sta distruggendo, il confessore va lì, probabilmente Paganini confessa i peccati scrivendo su una lavagna. E si dice che lui facesse anche delle immagini poco ortodosse, perché i suoi peccati, insomma.
Ah, ecco.
E allora quindi lui le ha interpretate come insomma, qualcosa di diabolico, come qualcosa che non volesse rifiutare la confessione. Questo venne denunciato al vescovo di Nizza, quindi gli impedì la sepoltura in territorio consacrato. E ci volle l'intervento successivo del Papa e di Mario Luigi e anche del re Carlo Alberto per poterlo far finalmente portare a Parma e riposare su un terreno consacrato.
Pazzesco, veramente, quanto appunto dicevamo anche prima, dialogando prima della puntata con Niccolò Paganini qui presente, appunto di quanto poi anche una certa mitologia che lui magari anche in un certo senso ha cavalcato per il suo successo, per il tipo di personaggio che era, insomma, così, poi gli si è in effetti, come dicevamo, ritorta contro.
Voi non sapete in quante lettere lui deve lottare contro le dicerie, perché poi venivano pubblicate sui giornali d'Europa, e quindi quanti scandali lui ha dovuto subire e quante lettere in cui si cercava di difendersi da questi attacchi.
Questo veramente è un atteggiamento anche molto, purtroppo molto attuale, nel senso che quante star, da Marilyn Monroe, non so, mi viene in mente, no, di persone che hanno poi sofferto del personaggio stesso dentro il quale si sono poi ingabbiati.
No,
o altri hanno...
È una vera rock star, perché abbiamo Haydn, Mozart, si erano rinfrancati dal loro, insomma, precettore.
Certo.
Anche Paganini è il primo che si libera, fa il professionista di se stesso, e però... gira le città. Lui, Salvatore Accardo, si stupisce perché lui negli anni di grandi tournée riuscì a fare più di 150 concerti, ma non andando in aereo, ma con la carrozza.
È pazzesco.
Girando l'Europa
anche
in carrozza.
Fisicamente, che tipo,
quindi,
di stanchezza deve essere?
Sono
di
fronte a un
fenomeno. Allora, noi, il nostro viaggio alla scoperta del violino non finisce, torneremo a parlare, ma per motivi anche cronologici dobbiamo superare Paganini.
Ecco, ma, l'ansia di Marco.
Esatto. No, ma nel senso, a parte il tempo che abbiamo, ma andiamo avanti con la storia, anche se poi eventualmente altri aneddoti su Paganini potranno venire fuori, anche se abbandoniamo gli ascolti di Paganini. Siamo in Francia all'inizio del Novecento e ascoltiamo il secondo movimento dalla Sonata per violino e pianoforte, quindi sentiremo la stessa strumentazione che abbiamo sentito in Schubert, violino e pianoforte, puri e semplici, però di Claude Debussy. Sentiremo che universo sonoro completamente differente.
Thank you.
questo è proprio un classico esempio della musica francese di inizio Novecento, proprio con queste suggestioni eteree, a volte impalpabili, ma a volte anche invece più rapsodiche e quasi bizzarre, quasi grottesche.
Io direi quasi imprevedibile.
È molto imprevedibile.
Davvero un'imprevedibilità di episodi, vari episodi che si susseguono, si alternano tra il pianoforte e il violino. Qui non diventa più il pianoforte che accompagna il violino, ma sono due strumenti che si passano la palla, si accompagnano a livello di fraseggi, che il fraseggio appunto che salta da una parte all'altra. È davvero interessante. E in questo punto appunto sentiamo il pianoforte che sembra quasi che scivolasse sulla corda del violino.
È
la capacità di scrittura è incredibile. Infatti Debussy è stato veramente un compositore rivoluzionario.
Sì.
Ha davvero cambiato la storia della musica in questo periodo.
Sì.
Quindi l'utilizzo dell'arco, l'utilizzo dello strumento in sé, a trovare il timbro, a lavorare molto più sul timbro che sulla scrittura quasi.
Certo, certo.
A cercare quasi quello che non si pensava si potesse estrapolare dallo strumento, quindi
certo,
davvero un grande.
È uno di quei compositori, siccome il tema di oggi è il violino, ma abbiamo anche ospite Niccolò Paganini, è proprio uno di quei compositori, come fu Paganini a suo tempo, che dopo di lui qualcosa è cambiato, no? E queste sono le grandi personalità della storia. Debussy firma le ultime tre sonate già molto malato, siamo nel 1917, lui di lì a poco morirà, e le firma proprio da un musicista francese, che non è per forza un atto di patriottismo, dobbiamo capire la situazione anche della guerra, no? Del rapporto col proprio paese e con la distruzione poi.
Infatti,
anche...
Infatti, leggendo le sue lettere, lui prima di comporre questa sonata si era allontanato dalla città di Parigi perché ha avuto proprio un blocco da scrittore, quindi
sì.
non riusciva a comporre questa sonata.
Esatto.
Non riusciva. Tra l'altro c'è un bellissimo tra virgolette, un interessante aneddoto sul terzo movimento, c'è l'ultima frase, l'ultime battute che non riusciva a sciogliere, non riusciva a scrivere perché non riusciva a trovare la soluzione a questo fraseggio, quindi è una storia davvero molto travagliata, vuoi per la guerra,
sì.
Vuoi anche per la malattia che stava
certo,
attraversando.
Per tutte le cose che si intrecciano ovviamente nella vita di un artista. E quindi parlavamo di musica francese e Niccolò ci diceva che c'è anche un aneddoto sui musicisti francesi e Paganini. Ci vuoi raccontare?
Sì, come
cosa?
Vi dicevo prima, c'è la rivalità tra scuola francese, sì. Scuola italiana, anche scuola tedesca, Paganini, e c'è una bella rivalità con un famoso musicista dell'epoca, violinista, che è Lafonte, che sono quelle rivalità come Beatles e Rolling Stones, per intenderci, cioè che in realtà sono rivalità ma sono amici, perché
sì.
In realtà Paganini
c'era
stima, poi era contento, ho vinto la sfida con Lafonte, poi mi è venuto ad ascoltare, ho applaudito, insomma era così. Però c'è questo aneddoto dove lui appunto a Parigi e c'è Lafonte davanti a tutti che prende uno spartito e lo suona e dice naturalmente in francese, ma io lo dico in italiano, a Paganini: guarda come si suona a Parigi. Paganini prende lo stesso spartito, lo gira, suona la musica capovolta e gli dice: guarda come si suona in paradiso.
Ah, bellissimo, bellissimo.
Mamma mia,
stupendo, pazzesco, veramente.
No,
infatti.
Ma ce ne sono tantissime.
E dicevamo appunto scuola italiana, scuola francese, e accennavi anche alla scuola tedesca. E noi per proseguire il nostro percorso sul violino ci trasferiamo proprio in Germania. Con Alban Berg, che è stato un importante compositore della cosiddetta seconda scuola di Vienna. Ma adesso su questo non entriamo nei dettagli, magari faremo poi anche una puntata proprio su questo periodo. Comunque siamo nel 1935, anche qui in una composizione come nel caso di Debussy, alle porte poi della morte del compositore. Quindi una delle ultime composizioni è il concerto per violino di Alban Berg, appunto, detto Alla memoria di un angelo, perché è dedicato alla figlia di Alma Mahler e Gropius, l'architetto della Bauhaus, e la loro figlia appunto è morta, e in questo primo movimento Berg stesso racconta come ci sia l'idea della culla, l'idea della bambina ancora in fasce, poi ci sarà l'adolescenza e poi purtroppo la morte. Quindi il concerto Alla memoria di un angelo ripercorre idealmente la vita di questa bambina, di questa ragazza poi che è morta adolescente, e quindi ci ascoltiamo proprio l'inizio di questa culla. Sentirete che è musica atonale, quindi non ci sono melodie immediatamente orecchiabili come quelle che abbiamo ascoltato finora, però c'è un contesto musicale molto molto suggestivo.
Mm-hmm.
Marco appunto ci diceva che c'è questa serie dodecafonica, musica astratta, quindi la melodia è difficilmente percepibile, ma davvero Berg è stato bravissimo nel creare comunque una melodia. Io comunque sento un fraseggio che viaggia all'interno di questa composizione tra il violino e l'orchestra, ed è interessante soprattutto l'inizio, magari lo avrete notato, prima di qualsiasi concerto l'orchestra si accorda. In questo concerto Berg ha giocato proprio sotto questo, ha giocato un po' con queste corde vuote appunto del violino, che inizia dal nulla quasi a giocare su queste corde vuote.
Le corde vuote, esatto, cioè vuol dire senza la mano sinistra che preme sulla tastiera, ma solo sono le quattro note su cui sono accordate le quattro corde. E questo probabilmente anche idealmente rappresenta veramente uno stato, no, lo strumento nella sua essenza, è come dire una bambina, no, nella sua purezza, ecco, no? Quindi il concerto si apre con le corde vuote del violino, cioè se il violino è il personaggio, l'infanzia del personaggio è lo strumento nella sua essenza, senza diteggiature, senza, solo le corde vuote del violino. Una dei cicli di composizioni più importanti di Niccolò Paganini sono i capricci, sono appunto più importanti anche a livello accademico, intendo, perché appunto i violinisti li devono studiare obbligatoriamente proprio per migliorare la propria tecnica. Questi capricci, anche la parola così anche tipicamente romantica, no? Ci sono rapsodie, capricci, no? Queste parole che rendono proprio
danno
proprio un'immagine di che tipo di musica, no? Sia, e sono proprio brani virtuosistici per il violino, anche concentrati su diversi tipi di tecnica, e quindi sono atti anche a migliorare o meglio, magari nel suo caso a mostrare la sua abilità. Oggi chi li studia è per migliorare la propria abilità, per arrivare il più possibile a quel livello, e appunto sono capricci virtuosistici per questo strumento.
Sì, sì. Tenete conto che questi brani non vennero mai eseguiti dal vivo,
ecco,
da Paganini.
Ah, ok. Okay.
Lui li compone agli artisti, li dedica proprio agli artisti.
Bellissimo.
Voleva mettere in difficoltà gli altri.
No. Voleva mostrare appunto, perché di raccolte di capricci erano state fatte anche alla fine del Settecento. Quindi comunque lui riprende un genere, e addirittura lui rispetta noi ne conosciamo 24, ma in realtà sono divisi 6 e 6 come le sonate barocche, okay, di Corelli.
Certo.
Quindi lui mantiene comunque un'organizzazione classica, ecco,
cioè,
diciamo,
una struttura.
E guarda caso il prossimo ascolto è un evidente richiamo e omaggio anche ai capricci di Paganini, perché sono proprio sei capricci di Salvatore Sciarrino, scritti nel 1976, compositore che è ancora vivo assolutamente, e anzi ha una grande energia sia compositiva sia divulgativa sia di insegnamento, così. E quindi per curiosità ci ascoltiamo veramente un brano contemporaneo, forse per la prima volta nel nostro programma che arriviamo così avanti con gli anni. Sono appunto sei capricci, anche questi che hanno sempre un'attenzione per una tecnica virtuosistica sempre molto avanzata, e una nuova tecnica, anche così come all'epoca quella di Paganini era nuova e adesso è stata recepita, ecco, quella di Sciarrino è una tecnica nuova. Infatti sentirete che il violino suona in un modo pazzesco, non sembra neanche un violino.
Chiediamo ai nostri ascoltatori cosa sembra.
Esatto,
sì, quale immagine può evocare.
Esatto, ascoltiamo il secondo di questi capricci, un andante proprio di Salvatore Sciarrino.
Non ho la parte la parte con me, altrimenti vorrei proprio vedere cosa ha scritto Sciarrino, che indicazioni ha dato al violinista, perché io direi quasi un flautato, il violino che si avvicina quasi a uno strumento a fiato.
Sì, c'è proprio questa idea dell'aria, e infatti se si guarda anche la partitura è estremamente bianca, perché sono dei piccoli rombi queste note, che poi sono delle indicazioni, adesso non scendiamo nel dettaglio, però sì, è areggiata anche proprio la partitura, ed è all'interno però si sente questo canto che viene fuori con queste note un po' più forti delle altre, all'interno invece di questo brulichio che va dal canto degli uccelli quasi, invece in crescendi diminuendi che sembrano quasi le onde del mare, cioè c'è proprio un'evocazione sonora incredibile, e forse anche di Paganini, no? Si diceva che rappresentasse animali, la natura con lo strumento,
sì, anche questo era rapporto. Un retaggio del Settecento, perché c'erano altri musicisti che si divertivano a fare queste cose qui, però Paganini, come dicevate voi anche per Sciarrino, cioè Paganini riproduce suoni, non solo, cioè con il violino cerca di riprodurre il corno, il flauto, proprio nei capricci, cioè non è, se voi ascoltate bene i capricci, non è solo uno strumento spesso che suona, ma sono tanti, puoi ascoltare proprio tanti strumenti, e quindi la ricchezza di uno strumento che è sì melodico, ma nello stesso tempo è armonico anche.
Certamente, infatti.
Ma i capricci Paganini poi vennero anche tanto ripresi da Schumann. Schumann ne fa una trascrizione pianistica,
è vero.
Ma addirittura Schumann fa l'accompagnamento pianistico dei capricci, ma per non parlare di Brahms, sul capriccio numero 24.
Sì, e mi viene in mente, non è in effetti un capriccio, però anche se abbiamo parlato del Paganini virtuoso e grande star, in fondo col violino, col pianoforte c'è la figura di Liszt,
certo,
in questo senso,
sì,
E ha scritto proprio una rapsodia sul tema di Paganini.
Certo, ha trascritto dei capricci.
Anche trascritto proprio
sì,
dei capricci,
certo.
Ecco, infatti, quindi veramente è stato un compositore, un punto di riferimento anche per altri compositori, e la ricerca che ha fatto Sciarrino in questo brano che abbiamo sentito è anche questa, non solo di un virtuosismo mai fine a sé stesso, ma anche proprio di una ricerca timbrica nuova e di un violino che suona non solo come un violino, ma in modi sempre diversi e che veramente sono da ascoltare con grande stupore.
La modernità di Paganini si vede anche perché questi capricci sono stati trascritti anche per chitarra elettrica da famosi chitarristi hard rock, eh?
Okay. Infatti non abbiamo affrontato questo, ma una delle puntate di Prendi Nota è stata proprio sulle rivisitazioni anche di quanto la cosiddetta classica, passiamo il termine, però sia poi entrata anche in molta musica di oggi, e magari le persone non lo sanno, però ci sono tanti legami con nuovi strumenti, strumentazione elettronica, e quindi anche Paganini è stato utilizzato in questo senso.
Era la puntata del rock progressive,
esatto,
con Riccardo Sasso.
Mm-hmm. Per non parlare poi dell'ultima rivisitazione del 24esimo capriccio fatta da Roberto Bolle in televisione,
certo.
Quindi
anche dal punto di vista
tra le arti.
Allora ascoltiamo l'ultimo ascolto che abbiamo previsto, siamo sempre circa in quegli anni, siamo nel 1977 invece, con un compositore tedesco naturalizzato russo, Alfred Schnittke, che scrive un concerto grosso, quindi abbiamo parlato in altre puntate di che cos'è concerto grosso, anche qui c'è un richiamo con la musica più antica, un concerto grosso per due violini, clavicembalo, pianoforte preparato, cioè con oggetti all'interno della cordiera, e orchestra d'archi. Beh, sentirete che l'abbiamo scelto proprio per far sentire questi due violini come suonano. Sentirete che dentro c'è di tutto, c'è il neoclassicismo, nel senso appunto c'è un qualcosa che richiama l'antico, c'è un tango a un certo punto, ma c'è anche musica più sperimentale, ci sono dissonanze, ci sono anche qui intrecci di suoni particolari, clavicembalo con orchestra d'archi, ma in un modo diverso dal barocco. Insomma, un brano veramente composito che chiude, diciamo, gli ascolti e il nostro percorso sul violino di questa sera. Alfred Schnittke, una parte del secondo movimento del concerto grosso per due violini, clavicembalo, pianoforte e archi. Thank you.
tecnica composizione, sentivo appunto questo pizzicato, la danza, quindi il tango, e davvero è la particolarità del clavicembalo, quindi associare un brano contemporaneo in qualche modo e il clavicembalo, che è uno strumento antico, quindi veramente abbracciare l'intera storia della musica in qualche modo.
Esatto, e quindi è un brano circa lungo mezz'ora ed è pieno veramente di stimoli, di citazioni, ma non solo, di rivisitazioni, così quindi consigliamo un ascolto integrale, perché è veramente un brano molto interessante.
Consigliamo un ascolto integrale, e con questo brano abbiamo abbracciato l'intera scaletta di oggi in qualche modo, perché abbiamo iniziato con Bach, quindi in qualche modo con il clavicembalo, per arrivare ai giorni nostri, quindi al tango, la danza e la contemporaneità nello scrivere, nel pensare anche soltanto a questo tipo di scrittura, quindi davvero geniale. E quindi non ci resta adesso che salutare e soprattutto ringraziare l'ospite, il nostro ospite di oggi. Abbiamo ironizzato un po' sul tuo nome, ma è un modo anche per scherzare. Noi siamo davvero felici di averti conosciuto e quindi di aver dialogato con te e aver conosciuto in maniera approfondita il tuo bis non in qualche modo, che è appunto Niccolò Paganini. Quindi grazie ancora e speriamo di incontrarti, sicuramente incontrarci nel futuro festival che ci sarà appunto a maggio, dedicato appunto a Niccolò Paganini.
Grazie a voi, grazie e complimenti per la bella trasmissione.
Grazie mille. Quindi salutiamo anche i nostri amici ascoltatori, ringraziamo anche Jack, che oggi si è prestato a farci da regia, quindi senza di lui non saremmo riusciti ad andare in onda. Salutiamo anche quel disgraziato di Simone
che ci ha lasciato a piedi,
ma speriamo di rivederlo subito.
Chissà se torna, speriamo. Simone torna,
magari è scappato e non ce lo voleva dire, non vuole più tornare.
Non vuole più tornare dopo la puntata della settimana scorsa.
Esatto.
Ho detto mai più.
Bene, allora il nostro appuntamento è per giovedì prossimo alle 19:30 e noi vi aspettiamo sicuramente martedì in auditorium alle 20:30 presso appunto l'auditorium del Carmine per il concerto per violino e pianoforte. Un saluto da Monica Rossetti,
Marco Pedrazzi
e Jack alla regia.
Ciao.